incontri al cinema,
classifica, nuove uscite e approfondimenti,
curati ogni settimana per voi da Lucia Pareti.
Bentornati ad una nuova puntata di Incontri al Cinema da Lucia. Siamo sempre qui sulle frequenze 88.4 e 92.8 di Radio Incontri. Vi parliamo della splendida città di Cortona e vi ricordo che il nostro programma va in onda ogni venerdì alle 17, ma se volete potete seguirci anche in streaming su www.radioincontri.org, dove potete riascoltare le nostre vecchie puntate e anche gli altri programmi della nostra radio, la sezione appunto programmi. Tanti sono gli argomenti che tratteremo in questa puntata. Inizieremo con la classifica dei film più visti della settimana, come sempre. Come sapete, domenica 24 febbraio si terrà l'85esima edizione della nota degli Oscar, la premiazione più importante per il cinema mondiale, quindi dedicheremo un ampio spazio all'argomento. Nella parte finale parleremo anche di un film che ha fatto la storia vincendo ben 3 statuette, cioè La vita è bella di Roberto Benigni. Ma prima di partire ascoltiamoci una bellissima canzone di Bad Sun del 2000 con Don't You Worry.
Radio Incontri, stay with us. ascolta Radio Incontri, www.radioincontri.org.
E questa era Mad Sun con Don't You Worry. Iniziamo parlando della classifica dei film più visti secondo Coming Soon, partendo dalla posizione numero 10, dove troviamo Broken City con Russell Crowe accanto a Catherine Zeta-Jones. È un thriller di Allen Hughes. Salendo troviamo al nono posto Viva la Libertà, un film molto interessante di Roberto Andò con un attore italiano molto famoso, soprattutto all'estero, che è Tony Servillo. Scende all'ottava posizione Lincoln, il film di Steven Spielberg con Daniel Day-Lewis, che è stato in vetta alla classifica per molto tempo. Scende anche alla 7 Django Unchained di Quentin Tarantino, dopo ben 3 settimane in cima alla classifica. Al sesto posto troviamo l'horror campione di incassi in America, Warm Bodies. E al quinto posto troviamo un film che è un viaggio nell'adolescenza, tratto dal romanzo The Perks of Being a Wallflower di Steve Bosky con Emma Watson. Noi siamo infinito. Al quarto posto troviamo il thriller Zero Dark Thirty, diretto da Kathleen Bigelow con Jason Clarke e Kyle Chandler, che è candidato a 5 premi Oscar. Resiste al terzo posto The Impossible con Naomi Watts e Ewan McGregor, il film sullo tsunami del 2004 che ha sconvolto la Thailandia. Al secondo posto continua la saga di Die Hard, Un buon giorno per morire, con Bruce Willis. Il film è di John Moore ed è siamo arrivati al sesto film della saga, appunto. E al primo posto invece una nuova entrata, Il principe abusivo di Alessandro Siani, una commedia appunto con Alessandro Siani, Christian De Sica, Serena Teri e Sara Felderbaum. Quindi questa era la classifica dei film più visti questa settimana, le vostre scelte, i vostri gusti hanno un po' modificato la classifica della precedente settimana. Adesso però vi lasciamo con una bellissima canzone dei Bee Gees, quindi torniamo indietro nel tempo. Questa canzone è stata la colonna sonora della febbre del sabato sera ed è How Deep Is Your Love.
I know your eyes in the morning sun, I feel you touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again, and you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love. Then you softly leave, and it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you, when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really mean to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down, when they all should let us be. We belong to you and
questa era Deep Is Your Love dei Bee Gees. Come ben sapete, domenica si terrà l'85esima edizione degli Oscar e si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles, appunto il 24 febbraio 2013. A condurre la serata sarà per la prima volta il comico Seth MacFarlane. L'evento sarà trasmesso negli Stati Uniti in diretta ancora una volta dal network ABC. Le nomination delle varie categorie sono state annunciate lo scorso 10 gennaio 2013 dallo stesso conduttore e dall'attrice Emma Stone. Viene anche annunciato che durante la serata verrà celebrato il 50esimo anniversario della saga dedicata appunto a James Bond con un tributo speciale. Il film che ha ricevuto più nomination è Lincoln, il film diretto da Steven Spielberg con 12 nomination, seguito dalla vita di Pi diretto da Ang Lee con 11 nomination. Lincoln ha ricevuto 12 nomination, tra cui attore protagonista, attore non protagonista, fotografia sonoro e colonna sonora originale, mentre la vita di Pi di Ang Lee ha ricevuto la candidatura come miglior film, miglior regia, miglior fotografia e miglior scenografia. Ex aequo al terzo posto ci sono due film: Il lato positivo di David Russell con 8 nomination e Les Misérables, film uscito da poco, di Tom Hooper con altre 8 nomination. Se Lincoln ha le candidature più pesanti, invece a vita di P sono andate le più tecniche, quindi quelle che riguardano più la realizzazione del film, quindi non tanto l'interpretazione e la regia. Oltre ai 4 di cui qui sopra abbiamo elencato, lottano per la categoria più ambita, quindi di miglior film, anche L'Amour di Mikkola e Nake, Argo per la regia di Ben Affleck, Re della Terra Selvaggia di Ben Zetlin e Django di Quentin Tarantino. Ultimamente sembra che Ben Affleck con Argo sia tra i più probabili candidati alla vittoria. Tra i migliori attori ricordiamo il super favorito Daniel Day-Lewis, che interpreta un meraviglioso presidente Lincoln nel film diretto da Steven Spielberg e che potrebbe aggiudicarsi il suo terzo Oscar. Ci sono poi Bradley Cooper con Il lato positivo, Hugh Jackman per I Miserabili e Joaquin Phoenix per The Master, Denzel Washington per The Flight è l'ultimo. Passiamo poi alla candidatura come miglior attrice protagonista. Tra le dive si passa dalla più piccola di sempre, la debuttante Quensave Wallis di 9 anni, all'irresistibile bambina di Re della Terra Selvaggia, all'86enne francese Emmanuel Riva di Amour, che comprerà proprio 86 anni il 24 febbraio. In mezzo ci sono anche due giovani attrici americane, tra le più favorite del momento, Jessica Chastain per Zero Dark Thirty e Jennifer Lawrence, 22 anni e già alla seconda nomination, per Il lato positivo, accanto a Naomi Watts, 44 anni, per la splendida interpretazione di The Impossible. Tutte e tre sono alla loro seconda nomination, ma mai finora hanno vinto un Oscar. Quindi questa è una breve promemoria per seguire al meglio la serata che si terrà il 24 di febbraio. Adesso vi lascio con una canzone di Silvia che è Come non detto.
Come la prima bugia che sta sotto un letto, che poi è come uno scrigno e nulla è mai protetto. Come in un gioco d'azzardo in cui neghi tutto e niente e non ci sono sentimenti. In un mattino senza sole, senza sosta, tutte le cose buone non le ricordi e basta. Una mattina dentro un bar, nell'ultimo tavolo, un caffè, un silenzio, quanto ti costa? Come non detto ci pensano i tuoi occhi, come non detto non serve che mi tocchi, come non aver detto niente, tanto la verità al profumo del tuo cuore. Ci pensano i tuoi occhi, come non detto non serve che mi tocchi, come non aver detto niente, tanto la verità al profumo del tuo cuore. Come non detto
tutte le volte che ti ho detto va bene, cancella e fai così.
Come non detto
tutte le sponde, le strade per stare assieme e poi riperdersi.
Come
non conta l'arrivo, conta il cammino, l'hai capito tardi.
Come non detto.
Ma la vita è dal vivo, finisce il sogno e ci si sveglia grandi.
La seconda
aperte di cuore, le prese di petto, le pezze a colore. La perfezione è solamente un concetto, l'amore che lega, l'amore che si nega, come una pietra al collo, il peso che ci annega. Una pagina di vita che prende la sua piega, mentre provi a parole, ma l'amore non si spiega.
Come non detto ci
su Radio Incontri.
Visto che abbiamo appena parlato della notte degli Oscar, sicuramente un film italiano che ha contribuito almeno nell'ultimo decennio alla storia degli Oscar è La vita è bella di Roberto Benigni, che nel 97 ha vinto ben 3 premi Oscar. Chi non ricorda il momento in cui Benigni si alza in piedi sulla poltroncina e va a ricevere il premio da Sofia Loren, quindi una scena che è rimasta negli annali dei premi Oscar. Roberto Benigni si fa riconoscere anche in America. Il film viene girato tra il novembre del 96 e l'aprile del 97, quindi tra Arezzo, Montevarchi e Castiglione Fiorentino. Il lager viene ricostruito invece a Terni, ed è il campo di concentramento è in realtà una vecchia fabbrica dismessa nei pressi appunto di Papigno. Durante le riprese Benigni comunque ebbe qualche esitazione. Infatti disse: la gente mi diceva di fare attenzione perché era un'idea molto estrema, temevo di offendere la sensibilità dei sopravvissuti. Lo so che tragedia sia stata e sono orgoglioso di aver dato il mio contributo sull'olocausto, sulla memoria di questo tragico evento. Io non sono ebreo, ma la storia appartiene a tutti. Questo fu anche l'ultimo dei 135 film di cui Tonino Celli fu direttore della fotografia. E prima di morire, in un'intervista alla domanda su cosa volesse dire lavorare con Benigni, rispose: è proprio una bellezza. Benigni, per essere più fedele alla storicità dei fatti, si avvale della consulenza dello storico Marcello Pezzetti e di Sciolmo Venezia, che è un sopravvissuto di Auschwitz. Detto anche Soccer Commando. I Soccer Commando vennero uccisi per mantenere il segreto sull'olocausto. Venezia è uno dei pochissimi sopravvissuti all'evento, al mondo se ne contano circa 12. La colonna sonora è curata da Nicola Piovani, per il quale viene insignito dell'Oscar come miglior colonna sonora appunto nel 99. Prima di dirvi in breve la trama del film, però, vi lascio con una canzone direttamente dall'ultimo Festival di Sanremo, il vincitore, Marco Mengoni con L'Essenziale.
Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra ambire poi alla pace. E nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. E mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi.
Ci siamo dunque ascoltati l'essenziale di Marco Mengoni, il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, e torniamo a parlare della vita bella. Ora soffermiamoci un po' di più sulla trama. Guido Refice è un giovane ebreo che si trasferisce ad Arezzo con l'amico Ferruccio Papini. Durante il tragitto Guido incontra casualmente una giovane maestra di nome Dora. Arrivato in città viene ospitato dallo zio Eliseo e trova lavoro al Grand Hotel di Firenze, dove lo zio lavora come capocameriere. Qualche sera dopo, alla propria Grand Hotel, Rodolfo, che è il fidanzato di Dora, festeggia il proprio fidanzamento con Dora, la quale non è mai stata veramente innamorata di lui. Dora quindi decide di ricambiare i sentimenti di Guido e scappa a cavallo con lui. La scena è molto bella, si vede questo cavallo bianco, si vede Benigni con questo cavallo bianco che escono insieme dal Grand Hotel. Nel 39 Guido e Dora sono sposati e dal loro amore nasce il piccolo Giosuè. 6 anni dopo, nonostante la guerra e l'invasione nazista dell'Italia, la famiglia è ancora felice. Guido ha aperto una libreria e Dora continua il suo lavoro di insegnante. Proprio il giorno prima del compleanno del figlio, Guido viene chiamato dai fascisti per la scredatura. La scredatura servirà poi all'arresto. Successivamente Guido e suo figlio, insieme allo zio Eliseo, vengono deportati in un lager nazista. Dora torna a casa e trova i segni di una colluttazione. Arriva in tempo alla stazione. Qui vede un treno merci colmo di gente, uomini, bambini e anziani, tra cui anche Guido e suo figlio. Dora non è ebrea, quindi non viene costretta a salire, però insiste con un tenente delle SS e alla fine riesce ad essere imbarcata anche lei nel treno. Arrivano nel campo di concentramento e Guido, sin dall'inizio del tragico viaggio, racconta a Giosuè che stanno partecipando ad un gioco a premi in cui si dovranno affrontare numerose prove. Per vincere un carro armato vero, si spaccia anche come interprete del soldato tedesco per tradurre le regole del lager. Col passare dei giorni, Giosuè entra attivamente nel vivo del gioco, tra le cui regole c'è quella di rimanere nascosti nella camera riservata a suo padre e ad altri prigionieri, per evitare che una volta trovato il piccolo venga destinato alle camere a gas. Durante una notte, all'improvviso, i soldati tedeschi abbandonano praticamente il campo dopo aver fatto una strage dei deportati rimasti. Guido riesce a nascondere Giosuè in una cabina dicendogli di giocare a nascondino. Qui si vede una scena finale in cui Guido viene ucciso. Le scene finali del film mostrano come al mattino seguente il lager si è liberato. Giosuè esce dalla cabina in cui era stato tutta la notte nascosto in silenzio ed infine viene salvato da un soldato americano che lo fa salire sul carro armato mentre grida "è vero". Alla fine del film riesce anche a trovare la mamma. Il film si conclude con Giosuè, che ormai adulto, racconta la storia del film. Quindi questa era in breve la trama della vita bella di Roberto Benigni. Siamo giunti alla conclusione di questo programma, vi rinnovo l'appuntamento a seguirci ogni venerdì alle 17, sempre qui su Radio Incontri, www.radioincontri.org, anche per seguire le precedenti puntate. Vi saluto e vi lascio con la nuova canzone dei Modà, "Se si potesse non morire".
Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare, frantumerei il mio cuore in polvere di sale per coprire ogni centimetro di mare. Se potessi mantenere più promesse in cambio avere la certezza che le rose fioriranno senza spine, cambierebbero le cose.
Ti immagini se con un salto si potesse anche volare, se in un abbraccio si potesse scomparire, e se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame, e non avremmo neanche il tempo di soffrire. Poi ti immagini se invece si potesse non morire, e se le stelle si vedessero col sole, se si potesse nascere ogni mese per risentire la dolcezza di una madre e un padre, dormire al buio senza più paure, mentre di fuori inizia il temporale.
se si potesse regalare un po' di fede a chi non crede più nel bene, e gli animali ci potessero parlare. Cominceremmo a domandarci un po' più spesso se nel mondo sono loro le persone, se potessi camminare verso il cielo ad occhi chiusi, consapevole che non si smette mai di respirare. Cambierebbero le cose.
Ti immagini se con un salto si potesse anche volare? Se in un abbraccio si potesse scomparire? E se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame. E non avremmo neanche il tempo di soffrire. Poi ti immagini se invece si potesse non morire? E se le stelle si vedessero col sole? Se si potesse nascere ogni mese per risentire la dolcezza di una madre e un padre? Dormire al buio senza più paure. Senza più paure,
mentre di fuori inizia un temporale, mentre di fuori inizia un temporale.